nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora, il secondo passaggio, per cercare di cogliere questi punti, no, di resistenza del nostro cuore a questo accogliere la grazia, è dato da quello che io, come dire, è già da un po' di tempo, si può anche chiamare in modo diverso, ma io tendo a chiamare, cioè noi facciamo fatica a sopportare la coscienza del debito. Cioè per noi è sempre difficile percepirci come persone che sono debitrici. Per noi questo genera come una specie di dipendenza, ribellione. Come mai le cose stanno così, come mai le cose devono essere andate così, come mai la storia è così, eccetera. E la difficoltà è data dal fatto che, siccome noi subiamo il peso, non ci accorgiamo che per attraversare questo peso, per superare il peso, occorre fare esperienza dell'amore misericordioso di Dio dentro. Non si può immaginare una situazione diversa. Sì, la immaginiamo, ma non è reale. Quindi l'unico dato di realtà è che c'è questo peso e dentro questo peso noi siamo chiamati a fare esperienza dell'amore misericordioso di Dio. Mi rifaccio, per illustrare questo punto di resistenza del nostro cuore, a due passi. Uno è di Matteo, siamo al capitolo 18, che è il capitolo, direi, per Matteo, di presentazione della Chiesa come una comunità di riconciliati, il che significa come una comunità di deboli, di feriti, di anche malvagi, che è chiamata a vivere una dimensione di fede nel fatto che è in Dio, è nella misericordia di Dio che noi ritroviamo questa capacità di riconciliazione. E in particolare i versetti 21-35 con la parabola dei due servi, sono i debitori, no? Il primo malvagio, che ha un debito grande, e l'altro ha un debito piccolo. Allora, la parabola nel Vangelo di Matteo è raccontata per rispondere alla domanda di Pietro. Il testo dice questo: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose, no? Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. In poche parole, sempre. No? E per questo il regno dei cieli è simile a un re che vuole regolare i conti. Per far capire la natura di questo, diciamo così, chiamiamola responsabilità nella fede di perdonare al fratello, Gesù racconta una parabola per indicare che in realtà non siamo, come dire, non è che noi siamo invitati o siamo comandati di essere generosi verso il fratello, ma siamo comandati di essere veritieri nei confronti di Dio, cioè che siamo noi i debitori insolventi, no? Ed è una cosa caratteristica leggere questa parabola insieme al passo parallelo di Luca, siamo al capitolo 17, e Luca introduce così: è inevitabile che avvengano scandali. Poi aggiunge: se il tuo fratello commetterà una colpa, rimproveralo. ma se si pentirà, perdonagli. E se commetterà una colpa 7 volte al giorno e ritornerà a te 7 volte, quindi tutte le volte, a dire sono pentito, tu gli perdonerai. Allora, quello che Matteo presenta come la domanda di Pietro, quante volte devo perdonare, qui in Luca è ricondotta a questo, come dire, dovere del pentimento, non più che del pentimento, il dovere del, cioè quando il fratello è pentito, tu devi sempre perdonare. Ma la particolarità sta lì, quello che Matteo non racconta, Luca lo fa vedere bene, perché continua dicendo, gli apostoli dissero al Signore, accresci in noi la fede. E poi anche altre cose che riprenderò dopo. Allora, tra il racconto di Matteo e quello di Luca, Luca non riporta la parabola dei due servitori, riporta solo il contesto in cui la parabola va compresa. Allora, bisogna aggiungere al testo di Matteo questa particolarità, cioè il fatto del perdonare è in funzione della fede. Noi, come dire, non comprendiamo immediatamente questa cosa. Tant'è vero che adesso ho visto nelle Bibbie, no? Nell'edizione della Bibbia, quella, diciamo, uscita dalle Paoline, quella da Via Verità e Vita. No, no, com'è?
Sì,
no.
Via
Verità. Sì. No, no, ma ha un altro titolo. È Via Verità e Vita?
Sì, quella rossa.
Quella rossa? Ah, vabbè. Il brano lo presenta non spezzettato, ma se voi andate a vedere, non so, la Bibbia di Gerusalemme, anche la Tob, questo, come dire, è come se spezzetta, dato che qui si tratta di una serie di pensieri, allora c'è il pensiero del perdono, pensiero della fede, e si perde il collegamento. Cioè non è che è una giusta posizione di pensieri di Gesù, che sono restati, grazie a Dio, nella tradizione, e noi ce li ritroviamo. Ma i pensieri sono direttamente collegati. La domanda del accresci la fede è in ragione del fatto che io ho visto che quella responsabilità del perdono non, come dire, non mi compete, non mi trova adeguato. E proprio perché non mi trova adeguato, la richiesta di fondo non è fammi generoso, dato che noi tutti intuiamo che se io non so perdonare vuol dire che sono un po', beh, diciamo, no, non nego, cioè, comunque di regretto è troppo, no? Ma comunque sono un po' chiuso, no? E quindi di per sé, quando si vede uno perdonare, si sente che è generoso, no? Ecco, il collegamento non è fatto tra il perdono e la generosità, ma tra il perdono e la fede. Si tratta di cogliere bene questa cosa. Allora, riandiamo alla parabola. Ve la leggo per sommi capi, nel senso che la parabola è più che nota, no? Ma dunque, Gesù sta paragonando quella risposta che ha dato a Pietro, come dire, stabilisce un paragone come è simile a un re che vuole regolare i conti. Sarebbe come dire, quello che Pietro ha domandato è attinente direttamente alla rivelazione del regno di Dio. Allora Gesù che racconta la parabola è come dicesse, il regno di Dio si intuisce, si definisce, si sperimenta così. E racconta la parabola. Il re che vuol fare i conti chiama i servi, arriva il primo, doveva una cifra alta, poi dopo spiegherò perché hanno scelto quella cifra, una cifra alta, non riesce, padrone, in vendita, lui, moglie, figli, tutti sono bene. Lui si sprofonda, no, in dammi tempo, abbia pietà di me, e il padrone condona. Appena uscito, quel servo trova uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo, lo soffocava dicendo: restituisci quello che devi. Allora anche l'altro si prostra, ma niente da fare, e lo fa incarcerare. Allora era nota la prigione per debiti, oggi non credo, oggi c'è per corruzione, non per debiti, un'altra cosa. I servi vedono la situazione e sono dispiaciuti e vanno a raccontare al padrone. Allora il padrone fa richiamare questo servo, no? E, sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Questa è la parabola. La conclusione: così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Attenzione! Allora, la parabola non è che si giustifica con quello che farà il Padre. La parabola si giustifica sulla urgenza, quindi diciamo sulla necessità, di fare esperienza del regno di Dio che Gesù rivela. L'unico modo di fare questa esperienza è il perdono. Però, ripeto, il perdono non collegato alla generosità, ma alla fede. Allora, proviamo ad analizzare l'atteggiamento dei due servi rispetto al loro padrone. Il primo, la cifra di 10.000 talenti è una cifra, appunto, una cifra, diciamo, ideale, proprio per indicare la sproporzione assoluta tra la possibilità di un uomo non di pagare il debito e l'impossibilità. È assolutamente impossibile versare una cifra del genere. Ha fatto dei calcoli, corrisponderebbe più o meno così. Allora, a volte si dice: no, ma come si fa a quantificare con la moneta di oggi queste cifre? Allora, il modo migliore è questo. Allora, 10.000 talenti corrisponde a 60 milioni di paghe giornaliere per il lavoro, diciamo, di una giornata, no? Un denaro era la paga di una giornata, quindi 100 denari non è proprio piccolina, sono 3 mesi, no? Sono 3 mesi, no? Però tra uno e l'altro il rapporto è 1.600.000, no? Per indicare la totale sproporzione, no? Allora, la sottolineatura è: questo servo, quando chiede, diciamo, tempo, pietà al padrone, sa già che non è possibile in assoluto assolvere questo debito. È il padrone che lo sa, cosa fa? È straordinariamente ricco. Vabbè, ti condono tutto. È sottolineata la, in questo senso sì, la generosità del padrone, che non è che vuole qualcosa, è talmente grande che dice: va bene, vai in pace. La vicenda sua rispetto all'altro servo, che è descritto all'opposto del padrone, no? Perché lui è creditore di 100 denari, una somma piccola, no? Molto piccola rispetto a quello che doveva lui, però non transige. Di per sé non chiede, non è esoso verso il suo compagno. Effettivamente il suo compagno, come dire, gli deve una somma piccola. Il fatto di esigere il pagamento ha due aspetti che bisogna tenere insieme. Uno è che lui si sta comportando in modo opposto a quello che lui ha goduto. Lui è stato, cioè il debito suo è stato condonato, lui non lo vuole condonare. Ma non è questo l'aspetto più malvagio del suo muoversi. Secondo voi dove sta? Secondo me in due aspetti. Uno è se ne infischia dei sentimenti del padrone, perché anche il suo compagno è servo dello stesso padrone. Non gliene frega niente dei sentimenti del padrone. È questo che offende il padrone. E questo è un aspetto. Il secondo è ancora, da un certo punto di vista, è ancora più, più triste. Lui si ripara dietro un diritto con sentimenti ignobili. Lui, per la legge, può benissimo esigere questo, ma lo fa con sentimenti ignobili, cioè non tenendo conto, no, della realtà dell'altro. Allora, unite le due cose. Quando uno si infischia dei sentimenti del padrone, quindi si infischia dei sentimenti di Dio per i suoi figli, cade in questa ignobiltà. Cioè cade in questo atteggiamento di essere ignobile, anche quando esternamente persegue le cose giuste, non la giustizia, a livello invece del suo sentire è gretto, è ignobile. Questo è inviso a Dio, più che fare il male. Perché se io faccio il male, mi posso pentire e Dio mi accoglie. Ma se io, così diciamo, faccio, qui non si può dire che fa il bene quando esige, però si muove secondo la legge, no? Quindi lui non è che fa il male. Però la cosa, diciamo, che la legge gli permetterebbe, lui la persegue con sentimenti ignobili. E questo è come dire, non può essere in assoluto gradito a Dio. Allora, se la parabola è raccontata per dire nel regno dei cieli le cose avvengono così, in gioco è la grandezza della misericordia del padrone e Gesù tutta la sua esistenza la vive come testimone di questa grandezza di misericordia di Dio per i suoi figli. Tutto quello che fa è in funzione della rivelazione di questa misericordia. È una banalità, però teniamo conto. Se per Dio si tratta di misericordia, vuol dire che l'uomo non è mai in condizione di esigere qualcosa da Dio. Non ha alcun diritto da esibire. Quindi, quando l'uomo o presume di essere giusto, oppure fa la giustizia ma con sentimenti ignobili, vuol dire che sta totalmente chiuso a questa rivelazione. Quando all'inizio dicevano accogliere la grazia e accogliere la rivelazione della misericordia di Dio. Se l'uomo non si percepisce debitore, come farà ad accogliere la misericordia del suo Dio? Tra l'altro, quello che noi conosciamo di Dio è soltanto questo atteggiamento di favore nei nostri confronti. Tutto quello che noi pensiamo di Dio fuori di questo appartiene ai nostri pensieri, non alla rivelazione delle scritture. Non siamo convinti di questo. Il non essere convinti, credo, no, dipenda da quella paura di fondo che se noi dovessimo davvero ammettere la nostra indegnità, le nostre contraddizioni, le nostre fragilità o anche malvagità, no? Cioè proprio senza scuse, noi ci sentiremmo condannati. Cioè facciamo valere di più un nostro pensiero, una nostra reazione emotiva, psicologica, va a capire, no? Comunque una nostra reazione, piuttosto che accogliere la rivelazione di Dio. Quando si spezza questo muro, l'uomo davvero resta davanti a Dio e davvero gusta il suo perdono. A questo punto, Quando un uomo che si riconosce debitore, quindi che si riconosce peccatore, e che riacquista la dignità non per il bene che fa, ma per il perdono che ottiene, non sarà più capace di opprimere il suo fratello. Non sarà più capace. Cioè, non avverrà più. Ma non per generosità, per conseguenza. E quando nel Vangelo di Luca, no, si suggerisce, dopo che Gesù ha ricordato la necessità del perdonare, si suggerisce la richiesta degli apostoli, accresci la nostra fede, vuol dire accresci l'esperienza di te come padre misericordioso. Fai in modo che noi possiamo pescare l'energia del nostro cuore, quindi il senso del vivere, no? Come dire, anche il gusto della vita, a partire da quella misericordia a noi donata. Se davvero il cuore si apre a questa rivelazione, allora non farà che condividere con i suoi fratelli la grandezza di questa cosa. Se no, non potrà, per quanti sforzi faccia. Il problema è il problema della fede. Il perdono non parla di noi, ma parla della verità dell'incontro con Dio che abbiamo avuto. Parla dell'esperienza della misericordia di Dio che abbiamo avuto. Allora ci sono due altri passaggi. Il primo ve lo ricordo subito nel brano di Luca. Allora, al versetto 6 del capitolo 17, gli apostoli dicono: accresci la nostra fede. E Gesù risponde con quella immagine: aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: sradicati e vai a piantarti nel mare, adesso vi obbedirebbe. E poi c'è il secondo passaggio che viene dopo. Mi fermo su questo passaggio. Voi avete una pianta di senape qui?
No.
Voi piantatela, eh? Così avete una... Perché i semi sono così piccoli. Io ho provato, se tu giri la mano, non cade. Per quel potere elettrostatico, no? Cioè, sono talmente piccoli che non cadono. Quindi il paragone del aveste fede quanto un granello, cioè, come un semino di semino, così piccolo, piccolo, piccolo. Allora la domanda è: basterebbe avere una fede piccola, piccola, piccola per poter, come dire, rispondere, no, a queste esigenze del perdono? Il paragone è fatto sul piccolo? Su che cosa?
Sulla potenza che c'è dentro.
Esatto. Cioè il paragone è fatto non tanto sul seme che è piccolo, ma sul fatto che è un seme. E se il seme è seminato, marcisce nella terra, e poi germoglia, cresce, e secondo l'altra parabola, no? Diventa l'arbusto più grande, no? Nell'orto, diciamo così, no? Cioè, può raggiungere 3 metri questa, cioè, la senape, no? Nel suo sviluppo. Allora pensate a questa spiegazione che danno i padri. Si dice, no? Che tu accogli il seme germoglia, cresce e diventa l'arbusto più grande. E poi si dice, tanto che gli uccelli vanno a nidificare, no? E se voi leggete Agostino, ma anche tanti altri padri, danno questa spiegazione. Pensate a questa cosa. Allora, nel mio cuore passano 50.000 pensieri cattivi, di ogni genere. Io lo vedo cattivo, dico no, tu, e cerco di dominarlo. Passo un altro, cerco di dominarlo. Passo un altro, cerco di dominarlo. La fatica è immane. Cioè voi è come se arrivate spumpati dopo un po' e ce n'è sempre altri che spuntano. Allora, l'immagine suggerita è se nella terra del cuore è seminata, in questo caso è la parola, che poi è lo stesso Gesù, no? Che cresce con noi e diventa un albero, ha la forza di attrarre i pensieri cattivi. Nel senso che non c'è più spazio per i pensieri cattivi nel disturbarci e si, come dire, appoggiano, no? Come dire, si acquietano sulla pianta. Questo qui è ciò che avviene quando il cuore è, come dire, ha accolto il perdono di Dio ed è stato toccato nelle sue corde segrete. Loro vuol dire che questa cosa è così, come dire, così ricca, non so, di gusto, di pienezza, che ogni altra cosa non ha più potere sul cuore. Questa cosa è come se raccoglie tutte le altre. E si fa esperienza di questo, si può fare esperienza di questo, anche nella preghiera, per esempio. Pensate a una preghiera a forma di giaculatorio, oppure pensate alla preghiera di Gesù. No? Chi non conosce la dinamica di questa preghiera, cioè, ma come si va a ripetere sempre la stessa cosa? Bah. E molti, che pur magari provano anche, non cogliendo qual è la dinamica di fondo di questa preghiera, dopo un po' si stufano. Perché è presa come fosse una ricetta, come fosse una specie di toccasana che vada bene per tutto, invece un cuore non è un toccasana per niente. E però abilita a questa esperienza, cioè a puntare tutto sulla persona di Gesù che ci testimonia l'amore del Padre nel suo accoglierci nel perdono, nel suo darci misericordia. Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me, no? Quell'abbi pietà di me è legato al fatto possa sperimentare in tutta larghezza, in tutta profondità e in tutta intensità la grandezza della tua misericordia per me, peccatore. Non c'è bisogno di dedicarsi a, come dire, a combattere tante altre cose. Quando arriva un pensiero cattivo, non combattete il pensiero, restate in quella preghiera. Quando viene, non so, tipo una tentazione, oppure anche una stupidaggine che ne passa per la testa, ritornate a quella preghiera. A furia di ritornare, il cuore si stabilizza, ma si stabilizza per questa legge di rivelazione. Si stabilizza nel fatto che la cosa che il nostro cuore può gustare di più è che la sua misericordia ci accoglie nel suo perdono. E noi siamo peccatori. Quando questo è intenso, l'uomo perde ogni altra rivendicazione. L'uomo perde questa esigenza, no? Come necessità che noi abbiamo di difendere i nostri diritti. Non è così semplice, e difatti non si fa in 5 minuti, è un cammino lungo, ma la prospettiva è questa. Allora, quello del granellino di senapa è legato al fatto che il nome di Gesù, una piccola preghiera, oppure il fissare una parola del Signore e tenere sempre quella come riferimento, anche in una giornata, no? Ci permette di far crescere a tal punto quella parola che ingloba tutto il resto. E la dinamica che è messa in moto è sempre di questo tipo. Ciò che cresce nel nostro cuore è l'esperienza della misericordia di Dio per noi. Non altro. Quando questo è vivo, allora anche noi, è come dire, viviamo la vita nel condividere questa esperienza con tutti. Allora, ognuno davanti al fratello non fa che ripresentarsi In questa situazione non ho alcun diritto, ho solo la possibilità di condividere questo. Allora vuol dire che la nostra fede ha toccato le radici del cuore a tal punto da diventare motivo di vita, da diventare ragione di vita. E questo si deve vedere nelle circostanze quotidiane, nella, come dire, nella banalità quotidiana. Già vi dicevo una volta, non aspettate di perdonare i grandi peccati delle vostre sorelle, ma esercitatevi nel fatto di sottomettervi alle vostre sorelle nelle cose cretine, nelle cose stupide, nelle cose che posso fare in un modo, posso fare in un altro. Se voi vi esercitate così, quando la sorella mancherà direttamente contro di voi, voi non rivendicherete più, perché vi siete abituate a stare sottomesse, a non disperdere quella esperienza di perdono del Signore per voi. Però se voi non vi esercitate, non scatta mai questa cosa. Scatta quando siete in meditazione, ah, è proprio bello, 5 minuti dopo. Da noi dicono, ti scossa il Valfusela. Ti scossa il Valfusela. Cioè, quando si coltiva l'insalata, no? Cioè, l'insalata che va in fiore non si mangia più, no? Allora se va in fusela vuol dire che va in fiore e dovete toglierla perché non si può più mangiare. Quell'esempio del miracolo del gelso è legato al fatto del perdonare. Non, anche qui non è un, è un'immagine iperbolica, no? Il gesto che si sradica nel mare, ma quello che avviene nel perdono è ancora di più. Poi c'è ancora un passaggio ulteriore che si può fare, e sempre in questo brano di Luca Gesù continua dicendo: chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà quando rientra dal campo: vieni subito e mettiti a tavola? Non gli dirà piuttosto: prepara da mangiare, stringiti le vesti ai fianchi e servimi finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai anche tu? Avrà forse gratitudine quel servo? No, avrà forse gratitudine verso quel servo perché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Questo non ci va giù. Tanto per... Questo non ci va giù. Ma forse anche perché non cogliamo l'aspetto bello di queste espressioni di Gesù. Per esempio, se paragonate questa frase con le parabole che Gesù dice sulla vigilanza, di sé lui dice esattamente il contrario. Allora, quando invita beati quei servi, no? Che se il padrone è andato a nozze, quando ritorna durante la notte trova i servi ancora svegli, e se giungendo, no, verso il mattino li trova svegli, dice: beati quei servi, e aggiunge, e noi non ci accorgiamo che queste aggiunte sono potenti rivelazioni. Dice: li farà mettere a tavola, si metterà lui a servirli. Cioè Gesù, che è il servo per eccellenza, quando descrive il padrone lo descrive nei termini del servo. Questo è totalmente evangelico. In nessun'altra, almeno a mia conoscenza, in nessun'altra esperienza religiosa, non so, tipo Islam, Buddismo, anche l'ebraismo, no? Non c'è questa visione di Dio come servo. Allora, intanto provate ad applicare così. Gesù, che è il padrone, si mette a servirci. Non è soltanto alla fine dei tempi. E questa immagine vuol dire che nella nostra vita quotidiana tutto quello che avviene può essere letto come il servizio del padrone per noi. Cioè, se Gesù ci fa vivere una situazione o un'altra, se voi leggete è lui che mi viene a servire, voi cogliete in, come dire, in che posizione voi siete collocati. E faccio il solito esempio. Una sorella vi manca di riguardo, è una situazione. Se voi vi abituate a tener conto che nella provvidenza di Dio tutto è posto a nostro servizio, vuol dire che Dio viene a servire noi, allora potete leggere quell'evento, quella situazione, come in che cosa Dio mi sta servendo. Se voi notate, quando rivendicate i vostri diritti, voi rifiutate la venuta di Dio. Quando voi doveste lasciar perdere i vostri diritti, accogliete il servizio di Dio. E il servizio di Dio è sempre in funzione di vivere una comunione con Lui rispetto alla rivelazione della misericordia, non di altro. Quando qui si dice servi inutili, non vuol dire servi fannulloni, perché inutile uno lo dice dopo aver fatto tutto, non prima di aver fatto le cose. Dice, non sono capace, sto fermo. No, non ha questo valore. Oppure non ci riesco. No? E faccio e sono servo inutile. Servo inutile rispetto a che cosa? Allora, qui non si parla di ricompensa, quindi non è in gioco la ricompensa.
Che non aggiunge nulla a quello che c'è già.
Ma non di noi, a Dio.
Sì, sì,
noi, per quanto facciamo, non aggiungiamo nulla alla ricchezza di Dio. Quindi il servo inutile è che il padrone non ha bisogno di noi come servi. Siamo noi che abbiamo bisogno del padrone, ma non per accrescere la sua ricchezza, ma per favorire quello che al padrone, diciamo così, interessa, cioè arrivare a noi nella sua misericordia e accoglierci nella comunione con lui. Noi siamo servi inutili perché non aggiungiamo nulla. Non so, per quanto noi facciamo, non possiamo dire di meritare la misericordia di Dio. Non possiamo dire di, come dire, Dio è, si dice quando uno esige, Dio obbligato a darci la sua misericordia. Appena noi facciamo scattare questo, usciamo da non solo inutile, ma anche da servo. E rispetto a Dio, se tu esci da servo e da inutile, no, non accogli più la sua grazia. Se voi pensate che questo essere servo è tipico di Gesù, lui si presenta nella sua testimonianza della grandezza e dell'amore del Padre per tutti, esattamente nelle vesti del servo, allora capite tutto, diciamo, la bellezza e anche il fascino che conserva per il nostro cuore riuscire davvero a essere servi. A volte, per far capire questo, lo dico al femminile, che suona meglio, almeno nel linguaggio comune italiano, no? Noi possiamo, al femminile suona meglio, cioè non farla serva, ma servi da regina. Ogni cosa, anche piccola piccola, non va fatta da serva, ma da regina nel servire. Se tu non ti muovi da regina, vuol dire che tu non sei aperto nella libertà di percepire il dono di Dio per te, perché quando tu ti metti in questo, Dio ti sta facendo un grande dono, perché ti, come dire, ti accoglie nella comunione con Lui e ti fa fare quello che Lui fa, cioè è come se ti facesse sperimentare qualcosa della sua natura. È questo che noi, non so, non cogliendo, quindi noi ogni volta che dobbiamo come salire, quindi come metterci dietro gli altri, scomparire davanti agli altri, ci pesa. Ma ci pesa perché non riusciamo a vedere quello che in realtà avviene. In realtà avviene la possibilità per noi di godere del dono di Dio, di poter muoverci come si muove Dio, di poter respirare del dono di Dio. Ora, al servo si richiede in modo, diciamo, specifico la rettitudine. È inutile perché è retto. Allora, inutile vuol dire non può aggiungere nulla alla gloria di Dio, alla grandezza di Dio. Non può obbligare Dio in nulla. Il suo essere retto come servo vuol dire che si accoglie nei confronti del padrone proprio come servo, non come qualcosa che può dare al padrone, ma come qualcuno verso il quale il padrone è venuto. E se fa questo, non si perde nei confronti degli altri servi. È una cosa molto strana. Chi è disposto davvero a servire è sempre libero. Chi fa fatica a servire tende a essere arrogante, come a dire, cioè vuol far valere la sua importanza. Ma chi fa valere la sua importanza davanti a Dio non si è mai aperto a questo dono della sua misericordia. Cioè i collegamenti sono da fare sempre così. E commentando c'è un passo del profeta Abacuc, quando dice: soccombe colui che non ha l'animo retto, mentre il giusto vivrà per la sua fede. L'animo retto, non pensate uno che non fa peccati, l'animo retto è colui che sa vedere la posta in gioco in ogni situazione, cioè il servizio di Dio per noi, nel senso di attirarci a muoverci e a fare come fa Lui. Quando Gesù dice, no, da figlio, io non faccio se non ciò che vedo fare dal Padre, io non dico se non ciò che Dio, il Padre, dice, no? Di per sé sembra una dipendenza, invece è una libertà sovrana, perché rivela una tale intimità di volere, di sentire con il Padre, che Gesù non è intimo del Padre perché è come Lui, è intimo del Padre perché vuole le stesse cose che vuole il Padre per noi. Il Figlio e il Padre nella loro intimità noi non conosciamo. Quello che conosciamo è che il Figlio è intimo del Padre perché vuole con lo stesso amore ciò che il Padre vuole per noi. E Gesù è intimo per questo. Lui è il Figlio. Allora, in questo senso lui può essere davvero servo, servo della volontà del Padre, ma servo in totale libertà. Questa libertà è, rivela, diciamo, la, come dire, l'intimità tale con il Padre che uno non può volere una cosa diversa da quello che vuole il Padre. E questo è detto sempre rispetto a noi, nei nostri confronti, perché lui è inviato per mostrare la grandezza del Padre, la grandezza dell'amore del Padre per noi. Allora, se detto in un linguaggio un po' più legato a vizi e virtù, si potrebbe interpretare così: chi non avanza mai pretese di nessun genere e confida davvero in Dio, non inciamperà nella vita, perché non sarà in contesa con nessuno. Pensate per esempio a tutte le contese che noi contendiamo col nostro passato: e mi hanno fatto questo, e mi hanno fatto quello, ho ricevuto questo, se io avessi avuto altro. Sempre, noi siamo sempre in contesa rispetto al nostro passato, siamo sempre in contesa con il nostro prossimo, e molto regolarmente siamo in contesa con Dio. Allora, l'intimità con lui lo custodirà nella libertà, e questa è la cosa che per me è proprio bella, nella libertà di un cuore che non ha più bisogno di dimostrare nulla, né a sé né a qualcun altro. Non avere mai il bisogno di dimostrare qualcosa, di mostrare qualcosa, di esibire qualcosa. Perché? Perché ha trovato il ristoro. Perché ha potuto gustare quello che il cuore davvero desidera. Ecco, questo terzo passaggio, allora, il primo è: nel perdono si gioca la fede. Secondo passaggio, la fede come il seme che cresce e attira anche le cose cattive. Terzo passaggio, da servi inutili. Tenendo insieme tutti e tre, allora, quel tipo di paura che noi avevamo, nel senso di: ma se mi faccio vedere così come sono, ma gli altri mi accetteranno ancora, mi vorranno bene, e noi ugualmente lo diciamo a Dio, no? Ecco, è come se si capovolge la situazione e diventa: ma proprio perché mi faccio vedere come sono e non temo più nulla, vuol dire che a me è arrivata la misericordia di Dio. E sto in pace. E se sono in pace, l'allargo anche agli altri. Perché la pace non si cerca negli altri, la si può solo allargare agli altri. Se la cercate negli altri, non l'avrete mai. Non posso voler bene per essere contento. Perché basta che l'altro mi dica: ai, che io salto. Allora, in questo c'è tutta la profondità di quel servi inutili. Servi inutili. E secondo me, se noi diciamo, l'unico modo è proprio quello di imparare proprio ad ascoltare, a far arrivare al cuore, no? Queste indicazioni evangeliche, cioè qualcosa dentro di noi si muove, si smuove. E penso che ognuno può fare l'esperienza, quello che si smuove è il cedere, il venir meno delle nostre paure. È il venir meno di una paura vincolante, oppressiva, che, come dire, impedisce a noi, per esempio, di accettare le nostre fragilità, che impedisce a noi, per esempio, di portare pazienza con le fragilità degli altri. Perché ciò che è in gioco non è sistemare, fare, arrivare da qualche parte. Ciò che è in gioco è fare esperienza della grandezza, della misericordia di Dio per noi. Accogliere la grazia, non fare le cose. E quando si accoglie la grazia, automaticamente si fanno le cose, ma non vi accorgete neanche. Quando l'accento è posto sul io devo fare le cose, gli altri sentono io, non le cose fatte. E quindi si difendono. Se invece l'accento è semplicemente sulle cose fatte e l'io non c'è, gli altri godono. Annotazioni semplici, ma sono veritiere della vita, no? E poi io avevo anche elaborato una frase, ma secondo la nuova traduzione della scrittura, e forse secondo anche il contesto in cui la cosa è detta, non riesco più ad appellarmi a questa frase, ma faccio finta che ci si possa appellare. Allora, la frase è questa, e poi ve la leggo nella nuova, allora, la frase ai Romani, Romani 14, allora, San Paolo sta parlando che bisogna agire secondo coscienza, secondo la convinzione che hai. Se tu dubiti, alla fine, anche quando fai una cosa che oggettivamente è giusta, ti sporca. e dice: la convinzione che tu hai, è a proposito del mangiare e del bere, no? Per non dare scandalo, no? Allora, la convinzione che tu hai, conservala per te stesso davanti a Dio. Beato chi non condanna se stesso a causa di ciò che approva. Ma chi è nel dubbio, per esempio l'esempio della carne offerta agli idoli, la posso mangiare o no? Allora, San Paolo dice, certo che la puoi mangiare, ma questo criterio non è assoluto, perché non è ancora, diciamo, illuminato dal principio di carità. Se con me c'è uno che, vedendo che io mangio quello, no? E lui pensa che faccio male, io è come se lo disturbo, se lo, come dire, lo calpesto. Allora, se io lo so che sto calpestando un altro e continuo a farlo, non posso appellarmi, io posso farlo, perché il principio supremo è la carità. E poi Paolo fa un altro passaggio e dice: ma se io sono nel dubbio, lo posso fare o non fare? Vedo un altro che lo fa, non posso dire allora lo faccio anch'io, perché se io sono nel dubbio, il dubbio mi condanna. Ma chi è nel dubbio, mangiando si condanna, perché non agisce secondo coscienza. E la nuova traduzione, che credo sia più corretta, è: tutto ciò infatti che non viene dalla coscienza è peccato. Che si può anche malinterpretare, soprattutto oggi. Invece prima si traduceva: tutto quello che non viene dalla fede è peccato. Mi veniva bene spiegare le cose in un certo modo, ma non posso più. Cioè, non posso più rifarmi a questa. Perché effettivamente la logica del brano è legata alla coscienza. Poi si può, come dire, spiegare una coscienza illuminata dalla fede, d'accordo? Però è sempre la coscienza, no? Invece io prima, no? Difatti, dovessi riscrivere il libro, non posso più mettere questa frase. Perché prima ero nell'ignoranza e andava bene. Ma adesso conosco la cosa, non posso più ingannare. Però in buona coscienza avevo scritto. Allora, il mio rendere quello che ciò che non viene dalla fede è peccato, e vale ancora, solo che non posso appellarmi a questo, ma la deduzione vale. Quello che non deriva dalla confidenza in Dio viene dalla paura. E se viene dalla paura è la rivendicazione che avanza. Rivendicazione che fa ostacolo, che, come dire, stoppa il cammino della comunione con se stessi, con gli altri e con Dio e con gli eventi. Cioè, dove c'è rivendicazione non c'è mai confidenza. Ora, se la confidenza nasce dal fatto che come peccatore gusto, come dire, faccio esperienza della misericordia di Dio, allora vuol dire che io non ho più, non possibilità, cioè non viene più da rivendicare qualcosa. Pensate, per esempio, mi ha colpito questo, non so, c'è una ballerina che balla senza braccia, no? Non so come si chiama, ma uno mi ha detto, no, che vedendola, ma tu resti colpitissimo, non perché balla bene, ma perché dà l'impressione che non le manca nulla. E quando lei ha, come dire, ha cercato di illustrare questa sua esperienza, l'ha spiegato così: se io sono nata così, Dio mi ha voluto così, non è che io sono senza braccia, e che io, adesso non so come si chiama, non mi ricordo, supponiamo Maria, no? Maria è questa. Noi avessimo, cioè, per noi sono cose veramente impossibili, e forse il Signore distribuisce i suoi doni diversi, perché una persona che ha la capacità di cogliersi totalmente nel dono di Dio, quando si confronta con gli altri non vede mai né che ha né che non ha rispetto agli altri, non è mai in lotta con nessuno e né con gli eventi. E poi, secondo effetto, che quando tu non sei in lotta, nel senso di volere anche tu quello che hanno gli altri, e tu quindi ne senti la mancanza, vuol dire che tu puoi pescare tutte le energie del tuo cuore. Difatti le persone che accettano così, in questo modo, sono enormemente creative. Non so, è presente un cieco, uno nasce cieco, no? O è condannato a una tristizia incredibile, oppure sviluppa una tale capacità di, come dire, di vivere la vita, che voi restate stupiti dalla, non solo dalla forza, ma proprio dalla fantasia che hanno nel vivere la loro vita. E forse noi dobbiamo riferirci a persone così per imparare poi a, come dire, a entrare nel nostro cuore a livello, diciamo, spirituale, no? Perché guardiamo sempre, ma lei ha questo e io non ce l'ho. Oppure io vorrei questo ma non sono capace. Continuamente noi, diciamo, produciamo, no? Rivendicazioni di questo genere. Però se guardate bene, ogni rivendicazione rivela la paura di non essere adeguati, rivela la paura di riuscire da meno di altri. E Dio dov'è in tutto questo ragionamento? Quando noi viviamo su un piano di confronti, vuol dire che non attingiamo alla confidenza in Dio. Ma se non attingiamo lì, il segreto, diciamo, delle corde del nostro cuore non è mai toccato. E se non è mai toccato, noi viviamo la vita sempre con, non so, se abbiamo 100, lo viviamo con 20, 80 è sepolto. E se io sono fatto con 100, devo vivere con 100. Se vivo con 20, vuol dire che io sarò sempre muso lungo, arrabbiato, quando riesco, una bella cera, oppure cerco di servire chi è un po' più, tanto per avere qualche favore in più, tutte cose così. Chi più chi meno, in cose più o meno importanti, ma la realtà è questa. Allora la rivelazione dice, no, va accolta la grazia. Non si tratta di costruire noi qualcosa, ma di accogliere la grazia. Allora in questo senso, e per me questo secondo passaggio, no, di questa parabola dei due servi, del fatto che nel perdono è in gioco la fede e che per la fede noi siamo servi inutili, è molto significativo per fare questa esperienza della misericordia di Dio per noi. È fondamentale. Se no, tutte le opere pie che noi faremo resteranno opere pie, ma non ci renderanno pi. Cioè, potranno essere giudicate pie, ma noi dentro pi non siamo. Perché non gustiamo niente, no? Vabbè, questo. E poi quello che farò vedere domani, e sarà è chiaro che la conseguenza diretta, è che la fraternità alla quale noi siamo rimandati per vivere questo senso di riconciliazione non può che essere frutto della confidenza in Dio. Noi non siamo mai abituati a considerare le cose così. È come se noi dovessimo accogliere l'invito di Dio, ama il tuo prossimo, per poter gustare Dio. Invece avviene il contrario. E l'attenzione del cuore deve essere posta nella rivelazione evangelica, non in una, come dire, preoccupazione che alla fine è o mondana o comunque psicologica. Noi ne siamo abituati, eppure tutta la scrittura, la liturgia stessa, come dire, ci fa pescare in questa rivelazione. Ma noi siamo molto restii, è come se per noi è, c'è qualcosa di insuperabile, no? C'è qualcosa che non riusciamo mai a toccare. Ma se capitasse mai, o di toccare o di essere toccati, guardate che la prospettiva è completamente diversa. L'augurio per tutti.